Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
I ragazzi di Via Pal si scossero all'apparire di una donna vestita poveramente. La videro attraversare il campo in fretta, ed eccola davanti a loro. «Dio mio!» esclamò con voce accorata. «Dovevo immaginarmelo che l'avrei trovato qui». Era la madre di Nemecek. Piangeva, poverina. Aveva cercato il figliolo malato un po' dappertutto, e sul campo c'era venuta quasi solamente per sapere se qualcuno l'avesse visto. I ragazzi le furono subito intorno e la tranquillizzarono. Mise il suo scialle intorno al collo e alle spalle del figliolo e subito s'avviò con lui verso casa per non perdere altro tempo. «Perché non l'accompagniamo?» disse Weitz, che non aveva aperto bocca fino ad allora. «Sì, sì, accompagniamola», risposero i ragazzi, cui l'idea era subito piaciuta. Le armi, frutto del bottino di guerra, vennero gettate in gran fretta dentro la casupola dello slovacco, e tutta la schiera prese a seguire la povera donna, che strettasi al fianco il figliolo per dargli un po' del calore del suo corpo, lo portava a casa con evidente trepidazione. Sulla via Pal i ragazzi si misero per due, continuando il cammino in quella forma di corteo d'onore. Cominciava a far buio, si stavano accendendo i lampioni e le luci di alcuni negozi illuminavano il marciapiede. La gente per strada non poteva fare a meno di fermarsi, anche se aveva fretta, a guardare quello strano corteo. Davanti una donnetta magra e bionda, con gli occhi gonfi di pianto, che camminava lesta più che poteva, stringendo alle spalle un ragazzino mezzo avvolto in uno scialle. Dietro, a passo militare, una schiera di ragazzi, in fila per due, tutti con in testa un berretto rosso-verde. Qualche passante sorrise, qualche monello sghignazzò forte, ma essi non si curavano di nessuno. Konakos, che di solito adoperava subito sistemi energici per rintuzzare, punendoli, insulti di quella specie, procedeva quieto insieme con gli altri, senza punto preoccuparsi di ciò che avveniva per strada, ammesso che s'accorgesse di ragazzacci o d'altro. Tutti, d'altronde, sentivano che quella marcia era per essi una cosa seria e tanto santa da non poter essere turbata neppure dal più sfacciato monello del mondo. La madre di Nemecek, poi, aveva ben altre cose per la testa e non si curava davvero di quel bizzarro corteo militare. Al portone del piccolo casamento di Via Rakosh fu tuttavia costretta a fermarsi prima d'entrare. Il suo ragazzo si era impuntato e nessuna forza l'avrebbe potuto sospingere dentro. Svincolandosi dalle braccia della mamma, era rimasto tu per tu coi suoi ragazzi. «Addio a tutti», ripeteva. E i ragazzi, uno dopo l'altro, gli strinsero la mano che bruciava. Di lì a un momento scomparve con la mamma nel buio dell'androne. Si sentì sbattere una porta nel cortile e un po' dopo, a una finestra, si accese la luce, poi silenzio. I ragazzi sentirono che non potevano staccarsi da quella casa. Nessuno parlava. Guardavano in direzione del cortile, la finestra illuminata dietro la quale c'era il piccolo eroe che ritornava a letto. A un certo punto Cele sospirò profondamente. «Che si fa ora?» disse con tristezza. Due o tre allora s'avviarono. Attraversata la buia stradetta, presero per il viale Ullo. Tutti erano stanchi, molto stanchi per la fatica del combattimento. Soffiava un forte vento primaverile, che portava con sé l'alito gelido delle nevi che si sciolgono sulle montagne lontane lontane. Un altro gruppo di ragazzi se ne andò poi dalla parte opposta, verso il quartiere Ferenc. Alla fine, davanti al portone, non rimasero che Boca e Konakos. Konakos aspettava con una certa impazienza che Boca si risolvesse a muoversi, ma poiché Boca rimaneva lì immobile, gli disse sottovoce: «Vieni». Boca rispose: «No». «Vuoi restare?» «Sì». «Allora ciao». E se ne andò anche lui, adagio adagio e quasi strascicando il passo. Boca lo seguì con lo sguardo e vide che ogni tanto si voltava indietro. all'angolo scomparve, e la corta e modesta via Racoche restò immersa nel buio e nel silenzio, di fianco al viale Ullo, rumoroso per effetto specialmente del passaggio del tram a cavalli. Soltanto il vento fischiava, facendo tintinare i vetri dei lampioni a gas. Su qualche raffica più astiosa, le fiammelle si piegavano, oscillavano, tremolavano, una dopo l'altra, come se stessero trasmettendosi segnali misteriosi. Nella stradetta, altri non c'era che Giovanni Bocca, il generale. E quando Giovanni Bocca, il generale, si guardò attorno e s'accorse d'essere solo solo, si sentì stringere il cuore così dolorosamente che dovette appoggiarsi allo stipite del portone. E Giovanni Bocca, il generale, ruppe disperatamente in un pianto amaro, sconsolato. Si rendeva conto anche lui di ciò che tutti avevano capito, ma che nessuno aveva il coraggio di dire. Vedeva anche lui che il suo soldatino si consumava. Sapeva quale ne sarebbe stata la fine e che la fine non era lontana. Non gli importava se per la prima volta in vita sua non dava prova d'animo sereno nel buio di un evento. Non gli importava di sentirsi un fanciullo. Seguitava a piangere e seguitava a ripetere: «Piccolo amico mio, caro e buon amico, mio piccolo capitano!» Un uomo che gli passò vicino gli chiese: «Perché piangi?» Ma Bocca non rispose. L'uomo alzò le spalle e proseguì nel suo cammino. Poi passò una donna con una grossa cesta. Anche lei si fermò. Si fermò, ma non disse nulla. Stette un po' a guardarlo, poi se ne andò per i fatti suoi. Infine sopraggiunse un ometto che si infilò nel portone. Anche egli fissò il ragazzo che piangeva e lo riconobbe. «Sei tu, Bocca?» «Sì, sono io, signor Nemeshek.» Era il sarto. Aveva un abito sul braccio. Veniva da Buda, dove era stato dal cliente a provare l'abito solamente imbastito. Capì subito perché Bocca piangeva. Non c'era bisogno che gli chiedesse il perché del pianto, come invece aveva fatto l'uomo passato prima. E nemmeno c'era bisogno che stesse lì a rimirarlo. Gli si accostò e gli prese fra le mani la bella testa di ragazzo intelligente e pianse insieme con lui, con gli stessi singulti disperati. In Bocca si ridestò il generale. «Non pianga, signor Nemeshek», disse. Il sarto s'asciugò gli occhi col dorso della mano e poi fece un vago gesto nell'aria, come per voler dire: «Tutto inutile ormai, così almeno mi sono un po' sfogato.» «Che Dio ti benedica, caro figliolo», mormorò. «E ora vai a casa, vai.» Ed entrò nel portone. Adesso anche Bocca s'asciugò le lacrime e sospirò profondamente. Diede un'occhiata in giro alla stradetta e fece per avviarsi verso casa. Ma qualcosa lo tratteneva, gli impediva di allontanarsi. Sapeva che era tutto vano, ma gli pareva ugualmente che fosse un sacro dovere da parte sua restare a far la guardia d'onore davanti alla casa del suo povero soldatino morente. Andò un po' su e giù nell'androne, poi passò sull'altro lato della stradetta, da dove si mise a guardare ancora il caseggiato. Risuonarono dei passi nel silenzio della via solitaria. «Sarà qualche operaio che torna a casa», rifletté, e continuò ad andare un po' in su e un po' in giù a capo basso. Gli si affollavano nella mente riflessioni che mai l'avevano turbato prima d'allora. Pensava al mistero della vita e della morte, senza riuscire a capacitarsene. Troppo importante quel mistero, e del tutto nuovo per lui. I passi, intanto, risuonavano sempre più vicini, ma come a grado rallentati. Ecco, un'ombra nera, dopo essere passata quasi con cautela lungo altre case, si soffermò davanti a quella di Nemeshek. Qui l'ombra, o anzi, ormai ben distinguibile, un ragazzo di robusta corporatura guardò nel portone, poi vi entrò, per riuscirne tuttavia dopo brevi istanti. Ed ecco il ragazzo fermarsi, come ad aspettare, e poi andare lentamente, anche lui, su e giù. Come giunse accanto a uno dei lampioni a gas, il vento gli aprì un po' la giacca e Boca, che lo stava osservando fin dal primo momento, vide l'acceso balenio d'una camicia rossa. Franco Hack. I due generali a questo punto si guardarono fissamente. Era la prima volta che si trovavano di fronte, soli, faccia a faccia, proprio davanti a quella casa triste. L'uno guidato dal proprio cuore, l'altro dal rimorso. Non si dissero neppure una parola. Continuarono nondimeno a guardarsi. Franco Hack riprese l'andirivieni, fino a quando non comparve il portinaio dal buio del cortile per chiudere il portone. Franco Hack si avvicinò all'uomo e, dopo essersi tolto il berretto, gli disse qualcosa sottovoce. Boca poté sentire la risposta del portinaio, una parola sola: male. Poi l'uomo chiuse il portone sbattendolo. Il tonfo scosse il silenzio della strada per spegnersi gradatamente come il tuono fra le montagne. Franco Hack si avviò senza mostrar fretta. Anche Boca ormai doveva tornare a casa. Il vento freddo fischiava e a volte ululava. Un generale, Hack, andava a destra, l'altro a sinistra, ma neanche in quei momenti si scambiarono parola. Così, nella fredda notte primaverile, la stradetta poté addormentarsi. Il vento ora vi spadroneggiava liberamente, scuotendo i vetri dei lampioni, scompigliando le fiammelle giallognole del gas e facendo stridere qualche bandierola arrugginita. Si ficcava in ogni fessura e penetrava anche nella stanza dove, seduto a un tavolo, un povero sarto mangiucchiava per cena un pezzetto di lardo che egli stesso aveva svolto da un giornale, e dove in un lettuccio poco discosto ansava con le gote ardenti e con gli occhi lucidi un piccolo capitano. A un certo punto una ventata più forte fece tintinare i vetri della finestra e vacillare la fiamma della lampada a petrolio. La mamma ricoprì il figliolo. «Tira vento, caro», bisbigliò, e il piccolo capitano, con un sorriso mesto, sussurrò quasi impercettibilmente: «Viene dal nostro campo, dal nostro bel campo». Ed ecco alcune pagine del grande registro della Società dello Stucco. Verbale. Nell'odierna Assemblea Generale sono state prese le deliberazioni che seguono. Articolo 1. A pagina 17 del libro nero si trova scritto Ernesto Nemecek, il nome di un socio, cioè senza le iniziali maiuscole. Ora l'iscrizione è dichiarata nulla in quanto basata su un errore. L'Assemblea dichiara che il socio suddetto, offeso senza motivo alcuno, ha sopportato tale offesa dignitosamente e che nella guerra si è comportato davvero eroe, il che è ormai un fatto storico. In conseguenza di quanto sopra, la Società dello Stucco dichiara che l'iscrizione derivò da un errore della società stessa e ordina ipso facto al segretario di scrivere il nome del socio offeso in tutte lettere maiuscole. Articolo 2. Scrivo il nome del suddetto socio in tutte lettere maiuscole, così: Ernesto Nemecek, il segretario Lezik. Articolo 3. L'Assemblea Generale vota un plauso unanime al generale Giovanni Boca per aver guidato la battaglia come un condottiero da libro di storia. In segno di stima e di gratitudine, l'Assemblea obbliga ogni socio ad aggiungere nel libro di storia, a pagina 168, riga quarta, con l'inchiostro, accanto al nome di Giovanni Uniadi, quello di Giovanni Boca. Ciò è stato deliberato perché il condottiero lo merita e perché, se egli non avesse guidato con tanta perizia l'esercito ai suoi ordini, le camicie rosse avrebbero vinto. Ognuno è altresì obbligato ad aggiungere nel capitolo La strage di Mokash, accanto al nome del Tomori, quello di Franco Hack, scritto a matita, perché anche Franco Hack è stato disastrosamente sconfitto. Articolo 4. Visto che il generale Giovanni Boca, nonostante le nostre proteste e facendo uso della forza ha sequestrato il capitale sociale del nostro sodalizio, 24 soldi, perché secondo lui ciascuno deve sacrificare ai fini di una guerra tutto quanto possiede, visto che con questo danaro, unito all'altro, è stata comperata solamente una trombetta pagata a un fiorino e 24 centesimi, mentre al Bazar Roser se ne vendono per molto meno, e visto inoltre che è stata catturata la tromba di guerra delle camicie rosse, di modo che ora di trombe ne abbiamo due, mentre non ce ne occorre più nessuna, e se anche ne avessimo di nuovo bisogno una sola basterebbe, abbiamo deliberato che la società dello stucco esiga la restituzione del capitale sociale, 24 soldi, anche a costo che il generale debba rivendere la trombetta perché si possa riavere il denaro, 24 soldi, che ci serve e che d'altra parte egli ha promesso di ridarci. Articolo 5. Si esprime una nota di biasimo al presidente della società dello stucco, Paolo Colnai, per aver lasciato seccare lo stucco sociale, e poiché la discussione per statuto deve essere messa a verbale, se ne trascrivono i punti più salienti. Presidente, non ho masticato lo stucco perché avevo da fare per la guerra. Barabash, socio, questo non è un motivo plausibile. Presidente, richiamo all'ordine il socio Barabash, che altro non fa che stuzzicare. Io mastico volentieri lo stucco, perché conosco i regolamenti e so che il presidente ha anche questo preciso dovere, ma non permetto d'essere continuamente provocato. Barabash, io non provoco nessuno. Richter, socio. Propongo all'aspettabile assemblea che nel grande registro sia segnato un voto di biasimo per il presidente perché ha mancato ai suoi doveri. Alcuni soci. Giusto, giusto, benissimo. Presidente, vorrei far presente all'assemblea che per questa volta mi si potrebbe perdonare in considerazione del mio apporto nella battaglia. Io ieri ho combattuto da leone, sono stato l'aiutante del generale e nel momento del maggior pericolo sono corso alla trincea. Il nemico mi ha gettato a terra, dunque ho già sofferto per difendere il nostro territorio e non è giusto che debba soffrire umiliazioni per non aver masticato lo stucco. Barabash, questo non c'entra, presidente. Invece c'entra, Barabash, non c'entra, presidente. Sì, Barabash, no, presidente, va bene. L'ultima parola la vuoi avere sempre tu, e tientela. Richter, socio, chiedo l'approvazione della mia proposta. Alcuni soci, approvata, approvata. Voci da sinistra, noi non l'approviamo. Presidente, ai voti, Barabash. Chiedo che sia fatto l'appello nominale. Si vota. Presidente, la società dello stucco delibera con 3 voti di maggioranza un biasimo al presidente. Ma questa è una canagliata. Barabash, il signor presidente Colnai non ha il diritto di offendere la maggioranza. Presidente, invece sì, Barabash, invece no. Presidente, sì, Barabash, no. Presidente, l'ultima parola, si capisce, la vuoi tu, e tientela. Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il presidente toglie la seduta. Il segretario, firmato Lezic, il presidente Paolo Colnai, che continua a sostenere che è stata compiuta una vera canagliata.
Barbara Van Urin ha letto I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnár. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.